Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare vivo nel programma di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento che il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste è il seguente: email radiomagazineinfo@gmail.com. Ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete inoltre la mia pagina personale e vi invito a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani, siamo collegati telefonicamente con Firenze dove abbiamo in linea Luigi Cobisi. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Luigi.
Buonasera a te e a tutti coloro che ci seguono.
Ecco, Luigi, sei reduce da una trasmissione speciale, quella dedicata alla giornata mondiale della radio, che è andata in onda dalle onde di Radio Vaticana. Ci vuoi parlare di questa esperienza?
Ma guarda, è stata una novità assoluta anche per noi, cioè per me, per Filippo Giannetti, per Paolo Morandotti, per altri che hanno collaborato, perché abbiamo potuto realizzare un nostro sogno, che era quello di riattivare una frequenza in onda corta con una trasmissione in italiano e anche con due inserti in francese e in inglese nella giornata mondiale della radio, e scoprire quanta gente c'è in Europa e nel nostro paese ancora di più che amano le onde corte e che, diciamo così, in una parola ti posso dire, ho capito che veramente c'è un bisogno di onde corte.
Ecco, un'esperienza credo quanto mai singolare, perché tra l'altro seguendo quello che è accaduto un po' in tutte le parti di tutti i paesi d'Europa dove gli impianti per onde corte sono stati smantellati, diciamo che quello della Radio Vaticana di Santa Maria di Galeria non è che non ha seguito, ha seguito ugualmente lo stesso iter, per cui grossa parte degli impianti sono stati demoliti, se non vado errato, no? Tranne credo qualche cosina.
No, questo ha riguardato le onde medie, che sono state effettivamente fermate e poi abbattute, mentre invece per quanto riguarda le onde corte, queste sono rimaste, purtroppo non più verso l'Europa, cioè le trasmissioni in onde corte vengono per i paesi più lontani, seguendo una linea principalmente verso l'Asia, il Medio Oriente e l'Africa. E invece sull'Europa erano veramente anni che non si sentiva nulla da lì, anche se loro hanno collaborazioni, cioè prestano le loro antenne all'interno di programmi di collaborazione ad altri emittenti. Ecco, noi ci siamo inseriti come radio, ci siamo inseriti in questa attività, in cui siamo riusciti ad avere uno spazio di un'ora, proprio il martedì 13 febbraio, quando si festeggiava la giornata mondiale della radio, dalle 20 alle 21 ora italiana, su 6.035 kHz, una frequenza che è stata scelta dai servizi tecnici della Vaticana, che non finiremo mai di ringraziare, e che ci hanno permesso di poter andare in onda con il nostro marchio. Ovviamente la trasmissione è interamente di nostra responsabilità, noi abbiamo avuto semplicemente la possibilità di entrare in antenna, fare un nostro programma che non coinvolge in nessun modo naturalmente la radio che ci ha ospitato, e questo è molto bello perché è stato un momento di grande libertà e anche di ricordo di un sistema di trasmissione che funziona. Non ti dico quanti rapporti d'ascolto ci sono arrivati.
Ma puoi aggiungerci qualche cosa riguardo proprio il contenuto di questo programma, Luigi?
Abbiamo ricordato l'importanza delle onde corte, le due esperienze che abbiamo ascoltato, quella di Paolo Morandotti, un'analisi sulla utilità delle onde corte, quella di Lara Dercic, la nostra collega giornalista di Radio Capodistria, sulla sua esperienza personale come giornalista della radio internazionale. E poi abbiamo lasciato a Filippo Giannetti, il nostro amico di Pisa, fare una radiocronaca un po' surreale dell'arrivo di Marconi a Pisa nel 1903. Noi qui in Toscana avevamo la più grande stazione marconiana, quella di Coltano. Nel 1903 Marconi si reca per avviare i lavori di questa grande stazione e viene accolto a Pisa come un eroe, e lui ha fatto un po' la radiocronaca anche perché in quel momento c'è un po' una pacificazione di Marconi col mondo accademico, perché lui va a trovare, e viene ricevuto con grande piacere, va a trovare Pacinotti, l'inventore della dinamo, in quel momento era molto anziano, e quindi c'è un quasi un ideale passaggio tra questo accademico anziano e il giovane, in quel momento veramente rampante, che arrivava a Pisa per costruire questa stazione. Abbiamo avuto 220 circa rapporti di ricezione arrivati su una casella che avevamo messo a disposizione, una casella di posta elettronica. Di questi almeno un 80% sono arrivati dall'Italia, un 10-15% dal resto d'Europa, e abbiamo avuto anche qualcuno che l'ha sentita in paesi lontanissimi. C'è un ascoltatore a Nuova Zelanda che ci ha mandato un piccolo estratto audio, e diciamo che l'ascolto è stato possibile. Veramente si è trattato di una cosa in parte eccezionale, però si può dimostrare, perché appunto stiamo studiando le reazioni che si sono avute a questa trasmissione, che è veramente è stata per noi faticosa, ma foriera sicuramente di grandi considerazioni, sia per i contenuti, ma non tanto per i contenuti, ma per i contenuti, diciamo, sociali. Cioè ci siamo accorti che le onde corte esistono e che ce n'è tanto bisogno, e che la gente piacciono le onde corte per un'infinità di motivi che noi conosciamo e che spero che vengano conosciuti sempre di più nel mondo.
Tra l'altro il tema della giornata mondiale della radio coincideva con quello che sono due ricorrenze di quest'anno, cioè i 150 anni della nascita di Guglielmo Marconi e i 100 anni della radio italiana 1RO, che praticamente ricorreranno ad ottobre prossimo, e quindi diciamo che è un anniversario che coincide quasi con tutti i paesi d'Europa, dove più o meno, diciamo, gli esperimenti di radiodiffusione non sono partiti esattamente in contemporanea, però grosso modo sui 100 anni di radio di radiodiffusione ci siamo un po' tutti quanti noi europei, e anche dall'altra parte dell'oceano.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco Luigi, ma cosa bolle in pentola per quanto riguarda questo tipo di celebrazioni che ancora ci saranno nei prossimi mesi?
Ma sai, celebrazioni ce ne saranno tante. Posso dirti che ci sono molte conferenze sia in ambito universitario che in ambito, diciamo così, radioamatoriale in senso allargato, ma soprattutto si attende quello che verrà fatto a Bologna, dove dovrebbe esserci appunto una grande manifestazione, una grande mostra. Bologna è la città che ha dato i natali a Marconi, quindi sarà sicuramente qualche cosa di molto importante. Speriamo che queste celebrazioni facciano riflettere proprio sulla diffusione della radio e sull'importanza della radio, e non sul suo inserimento in altri media, perché ricordiamoci sempre che se manca la luce o se vengono tagliati i fili, oggi noi quello che chiamiamo radio, per esempio via computer, non funzionerebbe più. Marconi invece voleva una radiofonia veramente libera, che passasse tutti i muri possibili e tutte le frontiere possibili. Io ho cercato di dare un piccolo contributo personale, nel senso che la settimana dopo aver realizzato il programma che abbiamo mandato in onda sulle onde corte, mi sono lasciato intervistare dai miei amici del Rotary Club Firenze Est qui a Firenze. Mi sono lasciato intervistare una sera indossando io i panni di Marconi e rispondendo con le parole di Marconi. Ho dovuto studiare un po' di biografie, un po' di cronologie marconiane, e ho cercato di fare questa cosa, diciamo, teatrale, che non avevo mai fatto in vita mia, però come si dice, ho voluto provare e mi sono lasciato intervistare. Diciamo, ho fatto una conferenza stampa di Marconi e ho avuto l'appoggio di un addetto stampa molto bravo qui a Firenze, che è Giovanni Squarci, il quale mi ha aiutato a tenere i tempi giusti della conferenza stampa, e ho risposto alle domande sulla mia vita, cioè sulla vita di Marconi. Non era difficile per me, perché io sono nato a Bologna come Marconi, sono nato in aprile anch'io come Marconi, quindi diciamo che avevo la possibilità di indossare un po' i panni dell'inventore, e sempre chiedendo perdono naturalmente all'inventore e a quelli che hanno studiato davvero questa figura, non solo per questa parte.
Sei solamente leggermente più giovane, diciamo.
No, perché Marconi è mancato circa l'età che io ho adesso, quindi diciamo che facendo un po' di scongiuri, sono un uomo della sua età matura, ecco.
E diciamo che più che altro questa veste di attore ha anticipato la Rai, che so che sta preparando una fiction dedicata a Marconi, no?
Ma sai, naturalmente io non posso fare una fiction, perché non posso recitare Marconi in tutte le sue età, io purtroppo mi tocca l'età più tarda. E poi quello che diciamo, più che diciamo così, mentre la fiction avrà a disposizione naturalmente gli esterni, io ho puntato più su una cosa di questo genere, cioè: che domande fareste a Marconi? Ho detto agli amici, che domande fareste? E questi hanno fatto le domande, me le sono fatte scrivere naturalmente, e poi ho dato un'interpretazione mia, però basata sui testi. Quindi è un po' come si sono viste le interviste impossibili, no? Questa adesso fatta in forma di conferenza stampa, ma una cosa di questo tipo, in cui il personaggio risponde. Quindi mi sono affidato a quello che la radio mi aveva fatto imparare da ragazzo, quando c'erano le interviste impossibili fatte all'epoca da grandi attori, penso a Carmelo Bene. Mi piaceva tanto quel tipo di spettacolo, e così sommessamente ho provato a farlo. Anzi, guarda, con te sei il primo che ne parlo all'esterno del mondo associativo, perché naturalmente, diciamo così, insomma, sono cose che vanno fatte in punta di piedi. Però quello che ti posso dire è questo: che non è importante fare Marconi, ma è capire che questo personaggio continua a essere importante per tutti, per noi italiani in particolare. Cioè, è un personaggio amato, un personaggio interessante sotto tanti punti di vista, e questo direi che ci deve rendere orgogliosi come italiani, intanto, per cominciare. Perché effettivamente questo è un personaggio che è nostro perché lui stesso vuole essere italiano. Ricordiamoci che lui aveva la possibilità, se avesse voluto, di essere inglese, no? Invece lui volle essere italiano, quindi questo è un punto importante. E poi l'altra cosa che mi ha impressionato è come mi hanno preso sul serio. Cioè, poter fare una domanda a Marconi, impersonato da Luigi, ma sempre Marconi, è qualcosa che impegna, tant'è che non ho sentito domande banali, e questo mi è molto piaciuto, perché ha dato ulteriormente spazio a questo bisogno che c'è sia della radio che del suo inventore, e di conoscerlo. Quindi questo è un anno eccezionale, speriamo di aver dato intanto un minimo contributo a questa cosa, e poi vedremo naturalmente cosa succederà di qui al 6 ottobre. Io quello che mi aspetto molto è vedere cosa faranno le radio italiane intorno a ottobre, in particolare appunto intorno alla giornata del 6 ottobre, quando si celebrerà il centenario, perché lì si entra in un altro tema, e cioè quello più contenutistico, di come si fa la radio, come era la radio allora, come la radio oggi. 100 anni rappresenta un bel periodo per poter analizzare come facciamo la radio, e questo è importante, perché ricordiamoci che la radio, se non l'ascolta nessuno, la radio non serve a niente. Quindi il rapporto con gli ascoltatori è fondamentale, e capire quali sono le modalità espressive, proprio così. Ecco perché il teatro è importante, quindi la fiction, ma anche il piccolo teatro che ho potuto fare io, ecco perché è importante. perché attraverso queste noi mimiamo quello che accade per radio e cerchiamo di capirlo meglio, e spero che sia utile anche per la professione, per coloro che fanno la radio, di rinnovarsi sempre.
Tu che domanda avresti fatto a Guglielmo Marconi se lo avessi potuto intervistare?
Io gli avrei fatto una domanda semplicissima, e cioè gli avrei domandato una cosa che molti avrebbero avuto un po' paura di domandargli, e cioè se lui fosse vissuto ancora, cosa avrebbe fatto all'arrivo della guerra. Io gli avrei fatto questa domanda qua, perché la morte di Marconi è marcata da una serie di presagi di quello che sarebbe successo in Europa, nel mondo, e quindi, diciamo così, se io lo incontrassi oggi vorrebbe dire che è qua con noi. E quindi è domanda impossibile, ma gli avrei chiesto cosa avrebbe fatto, perché credo che lui fosse arrivato, diciamo, al limite di quello che poteva essere la comprensione della situazione internazionale dell'epoca, e credo che questo sarebbe molto utile anche oggi, capirlo da una persona così, così sveglia, capire come sono i fattori del cambiamento e qual è la parte giusta.
Sì, anche perché da un punto di vista, diciamo, in quel particolare contesto storico fu un po' strumentalizzato dal regime fascista. Venne nominato membro del Gran Consiglio del Fascismo, però lui, con delle lettere, è stato provato che si adoperò per scongiurare l'entrata in guerra dell'Italia. Quindi, diciamo, ha svolto appieno il suo ruolo di Nobel.
Beh, diciamo, è un po' presto. Diciamo che lui è un uomo che capisce, come lo capisce D'Annunzio in quel momento. Tra l'altro Marconi e D'Annunzio erano amicissimi, capisce che capisce cosa sta per accadere, cioè che l'avvicinamento alla Germania e l'allontanamento dagli alleati con i quali avevano vinto la prima guerra mondiale, ricordiamoci che per Marconi la prima guerra mondiale è un tornante fondamentale della storia, ma di tutta quella generazione, e di conseguenza trovarsi in un contesto di ribaltamento di quello che era le alleanze, fa riflettere. E quella generazione, se fosse oggi qua con noi, penso che ci potrebbe spiegare molte cose. Purtroppo questo è veramente impossibile. Possiamo solo immaginare che in quel momento, specialmente con la guerra d'Africa 35-36, Marconi si rende conto di dove si sta andando, e si rende conto anche di questo allontanamento tra l'Italia e l'Inghilterra, che per lui è particolarmente lacerante, perché lui, la sua mamma era inglese, anzi Mussolini, durante un colloquio, si dice che glielo abbia rinfacciato. Lei alla mamma inglese non può capire che cosa stiamo montando per la grandezza del paese, ma lui aveva capito perfettamente, e di conseguenza questa comprensione particolare dei fatti e questa sua visione più a distanza, sarebbe veramente stato molto interessante capirlo. Ma lo stesso riguarda D'Annunzio, lo stesso riguarda tanti grandi uomini di quell'epoca, e guardate che questo non è banale, perché da questi grandi uomini noi possiamo cercare di capire, di interpretare anche quale sia il nostro ruolo, naturalmente in un contesto completamente diverso, ma quale sia il nostro ruolo del guardare avanti, saper guardare avanti. Questo secondo me è un punto fondamentale sul quale gli studiosi spero che si chinino, proprio per trovare non solo le prove di allora di determinate posizioni, che avrebbe anche poco senso, ma soprattutto capire i sentimenti di quelli che erano più avanti, e vedere se oggi ci sono persone che sono in grado di capire cosa sta per succedere. Ti ricordi quando Maurizio Costanzo faceva interviste e domandava cosa c'è dietro l'angolo? Ecco, io sono convinto che Marconi sia una di quelle persone che abbia visto dietro l'angolo in tante cose, nella scienza ma anche nell'andamento generale del mondo.
E che per ovvie ragioni, probabilmente, visto l'andazzo generale, era meglio stare con la bocca chiusa, perché ci sono stati tanti accademici che aderirono al fascismo, altri no, però non si sa bene, perché il regime chiaramente falciava anche a tante teste, no? Quindi...
Beh, il contesto storico non era dei migliori per chi si azzardava ad avere opinioni distinte. Ricordiamo che molti se ne andarono dall'Italia, a cominciare da Enrico Fermi, per esempio, per citare un altro fisico. Quindi abbiamo delle delle posizioni che qualcuno ha potuto prendere, molti altri sono stati, come si dice, attendisti. È per questo che appunto mi sarebbe tanto piaciuto.
Attendisti o non l'hanno potuto fare, probabilmente, che ci sono tante ragioni.
Beh, diciamo che è molto difficile dirlo questo, perché noi non c'eravamo. Questo non lo possiamo dire. Io con questa parola attendista penso questo, che quello che voi napoletani direste con Edoardo ad passare a nuttata, ecco. Cioè nell'italiano in genere, diciamo, ma nel mondo, nell'uomo, questo adesso esula un po' dal mondo radiofonico, gli ascoltatori ci scuseranno, stiamo facendo un po' di filosofia, ma diciamo che questa idea che passi la notte e la febbre vada via, un po' ce l'abbiamo tutti addosso, no? Quindi noi speriamo sempre che poi le cose vadano per il meglio e che non può accadere una cosa tanto terribile. Effettivamente è vero, noi non ci rendiamo conto, perché a volte non ci vogliamo rendere conto. Succede, è una parte dell'uomo, perché l'uomo vuole vivere e quindi guarda sempre avanti sperando che le cose migliorino. E quindi, siccome tutti noi dobbiamo sperare che le cose migliorino, naturalmente cerchiamo sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno che mezzo vuoto. Io penso che uomini come Marconi, come appunto citavo, ne citavo altri prima, non è tanto che abbiano visto il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, hanno visto attraverso il bicchiere. Ecco, mi viene in mente il poeta nazionale scozzese Roddy Barthes, che mentre beveva un whisky in un bicchiere vide riflesso nel fondo del bicchiere la pistola nella mano di quello che lo stava per attentare, si spostò e il colpo finì sul bicchiere e lui si salvò. Ecco, dovremmo cercare di avere l'abilità di questo grande scozzese, che non a caso era un poeta anche lui, quindi guardava lontano, di avere questa abilità di schivare il colpo quando sta per arrivare. E per questo studiare uomini così significativi come Marconi diventa importante, perché attraverso il loro pensiero, attraverso i loro scritti, attraverso i loro fatti, noi abbiamo la possibilità di andare un po' al di là di quello che è la quotidianità e vedere le cose da un, come potremmo dire, dall'alto. In fin dei conti, l'invenzione di Marconi cos'è? Aver alzato l'antenna. Questa è la vera invenzione di Marconi, aver alzato l'antenna. Dunque, antenne dritte, ecco.
Va benissimo. Dall'altro capo del telefono, Luigi Cobisi, da Firenze, ti ringraziamo per aver partecipato alla nostra trasmissione. Purtroppo il tempo stringe e chiaramente siamo a tua disposizione qualora chiaramente avrai da parlarci di altri eventi legati a questi due importanti anniversari che andremo a celebrare quest'anno, Luigi.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
In Italia le persone connesse a internet sono l'88% della popolazione e trascorrono quasi 6 ore al giorno online. Gli utenti dei social media sono 43 milioni, il 73% della popolazione, e ogni mese utilizzano 6 piattaforme diverse. TikTok è quella su cui trascorrono più tempo, 32 ore e 12 minuti al mese. Al secondo posto YouTube con 18 ore e 15 minuti, seguita da Facebook con 16 ore e 37 minuti, Instagram con 15 ore e 13 minuti e WhatsApp con 13 ore e 54 minuti. Sono i dati contenuti nel Digital 2024, il report annuale di We Are Social realizzato in collaborazione con Meltwater. Le persone accedono ai social principalmente per riempire il tempo libero, 47%, in crescita sull'anno precedente, e tenersi aggiornati, segue il restare in contatto con amici e familiari, 45%, in diminuzione. Meno diffusa la condivisione della propria quotidianità, 19%, o la discussione delle proprie opinioni con gli altri, 17%. Secondo il report, il primato dell'ecosistema lo detiene Meta. WhatsApp è usata dal 90% delle persone ogni mese, seguita da Facebook, 77%, Instagram, 75%, e Messenger, 50%. Seguono Telegram, 48%, e TikTok, 41%. Tra queste, TikTok è quella con la crescita maggiore, più 4% rispetto all'anno precedente. La quasi totalità delle persone fruisce di contenuti video, il 91%, in aumento dello 0,4%. I podcast continuano il loro trend di crescita registrando un più 14% di ascolti rispetto all'anno precedente. Il 17% li ascolta ogni settimana. In crescita anche il gaming, con l'84% delle persone che gioca ai videogiochi, più 4% rispetto all'anno precedente. Infine, la spesa per la pubblicità digitale è in crescita del 10%, rappresentando più della metà, 56%. Della spesa pubblicitaria totale.
La più grande storia di hacking dei tempi moderni si avvicina alla sua fine. Quasi 14 anni dopo che Wikileaks ha iniziato a pubblicare documenti statunitensi riservati, il controverso fondatore del sito, Julian Assange, si trova ad affrontare quella che potrebbe essere la sua ultima possibilità per evitare l'estradizione. Un eroe giornalistico per alcuni e un uomo che ha messo in pericolo la vita dei militari per altri. Ha trascorso 7 anni nascondendosi dalla polizia nell'ambasciata ecuadoriana a Londra. Ora, come riporta la stampa mondiale, che ne segue il dramma a Londra, se viene estradato in America potrebbe essere condannato a 175 anni di prigione, e sua moglie dice che ciò determinerà se vivrà o morirà.
Perché la Cina fatica a produrre i propri chip con l'intelligenza artificiale? Perché la Cina non può produrli da sola? Risponde in un report della BBC Alice Garcia Herrero, professoressa free freelance presso l'Università di Scienza e Tecnologia di Hong Kong. Le difficoltà stanno nella scarsità di macchine litografiche. Queste macchine proiettano modelli estremamente dettagliati su un foglio di silicio utilizzando la luce, consentendo la creazione di componenti microscopici per dispositivi elettronici. La difficoltà della Cina nel produrre i propri chip per intelligenza artificiale deriva dalla mancanza di macchine litografiche di fascia alta, che solo un'azienda al mondo vende, ovvero la ASML, che si trova nei Paesi Bassi. Queste macchine sono soggette a controlli sulle esportazioni da parte del governo olandese, che ha deciso di imporle dopo molte pressioni da parte del governo americano. Questa società, insieme ad alcune società di software per chip con sede negli Stati Uniti, detengono la chiave affinché la Cina sia in grado di produrre chip per intelligenza artificiale.
Si moltiplicano i deepfake in vista delle elezioni americane. Questa volta ad essere colpito è Donald Trump, noto per i suoi eccessi che hanno portato alcune piattaforme social a bandirlo per un periodo. In un video generato dall'intelligenza artificiale e dichiarato come tale, appare il padre defunto dell'ex presidente USA che gli sconsiglia di correre alla prossima tornata elettorale. Il video è stato ideato dal Lincoln Project, un comitato di azione politica fondato da conservatori moderati ed ex repubblicani che sta lavorando per evitare il ritorno di Trump alla Casa Bianca. Fred Trump, immobiliarista e uomo d'affari come suo figlio, è morto nel 1999. Nel finto video disprezza gli affari del figlio e lo accusa anche di negligenza nella vita personale. Abbiamo pensato che Donald avrebbe avuto bisogno di qualche parola di incoraggiamento da parte di suo padre Fred, che era un forte sostenitore della sua carriera. Fred è arrabbiato per aver consegnato il suo impero a un figlio così, che ha persino perso soldi gestendo un casino, scrive su Twitter The Lincoln Project. Alla fine del video c'è l'avvertenza che è stato generato in tutto o sostanzialmente dall'intelligenza artificiale e che include discorsi o comportamenti che non si sono verificati.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.